Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7, le 7.51 minuti, buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici. Giovedì 22 settembre, giorno mattina in cui cerchiamo di riprenderci il territorio della trasmissione che ieri è stato invaso da Putin, anche se non sarà evidentemente facile perché Putin ha invaso anche i giornali di oggi e conseguentemente tornerà a invadere un bel po' di trasmissione. E allora vediamoli subito i titoli dei quotidiani, partendo dalla Stampa. Minaccia nucleare, il mondo contro Putin. Putin che alla luce del grande dolore che ha visto in Occidente per la scomparsa della regina Elisabetta deve aver pensato di ricongiungerci tutti con la bomba alla regina Elisabetta. La minaccia di Putin al mondo è il titolo del Corriere della Sera. Lo zar mobilita 300.000 riservisti ed evoca l'atomica. Ci sono evidentemente anche moltissimi editoriali dedicati al tema. Sulla Prima della Stampa, Natali Tocci, l'ultimo azzardo di un dittatore. Domenico Quirico, stavolta Mad Vlad non sta bluffando. Putin però, attenzione, spaventa anche i russi, è il titolo del Messaggero. E sulla grande fuga che è diventato uno degli elementi narrativi della giornata di ieri, si concentrano diversi quotidiani. In fuga da Putin, Russia nel caos, è il titolo del giornale. I russi fuggono da Putin, paura per la guerra, il titolo di Libero. Polveriera russa, titola Repubblica, con l'immagine di uno dei tanti ragazzi che ieri sono stati arrestati in piazza durante le proteste limitate e, ahimè, timide che si sono viste, le stesse immagini la ritroviamo sulla prima pagina del manifesto, il pugno di Mosca, l'Occidente vuole distruggerci, cita le parole di Putin, e poi ci si concentra sulle proteste represse in diverse città della Russia con l'ondata di arresti, chi può, scrive il manifesto, lascia il paese. Dopo con calma vedremo anche gli altri titoli, le altre prime pagine. Devo dire che io mi aspettavo, come tanti, che il discorso di Putin e le conseguenze che quel discorso ha innescato e che genererà entrassero in modo significativo nel dibattito politico italiano e nella campagna elettorale degli ultimi giorni. E invece sono andato a verificare, per esempio, nella comunicazione social di tutti i principali leader, e il risultato è più o meno questo. Allora, ho preso Twitter come campo di esercizio della comunicazione politica in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Bene, ieri la Meloni ha promosso se stessa su Canale 5 a Piazza del Popolo, ha parlato di usura, delle donne iraniane, ha annunciato che il PD è un partito estremista alleato alle peggiori frange violente, praticamente le BR, con Letta al posto di Curcio, e per chiudere con eleganza ha citato Gandhi. La Meloni che cita Gandhi è un po' come Vanna Marchi che cita altro consumo. Della guerra e di Putin niente. E allora vediamo Salvini. Salvini parla dell'abolizione del canone Rai, poi dell'abolizione del canone Rai, e lancia la sua intervista al TG1 in cui parla, indovinate di che cosa? Bravi, dell'abolizione del canone Rai. Poi, per non saper né leggere né scrivere, rilancia lo spot della Lega, quello per cui la Lega si è beccato a una diffida da Corsi, Ligabue, dal produttore di Radio Freccia, quindi forse è meglio togliere. Prodotto di giornata invece l'abolizione dello stop alle auto diesel e a benzina nel 2035, pronto a scommettere che sarà il temone che riempirà la sua timeline di oggi. Di Putin e di guerra invece niente. Berlusconi, come sempre sui social, ammazza mosche come fosse il Baygon, e tra il cadavere di un insetto e l'altro promette più lavoro, più occupazione, più utili, più consumi, più denaro, per esempio 1.000 euro al mese alle mamme e alle nonne che hanno lavorato per una vita intera. Ma di Putin e della guerra niente. Conte parla di reddito di cittadinanza, degli amici del reddito di cittadinanza, cioè lui, e dei nemici del reddito di cittadinanza, cioè gli altri, e poi sgrana le foto delle ultime date sold out del Giuseppe Beach Party ad Acerra, Caserta, Giuliano, dove Maradona è meglio Pelé, ma Giuseppe è meglio e careca. Letta invece sta in Toscana tra un Forza Pisa e un Forza Livorno, e se la cava con il classico meme su sfondo rosso e nero: stai con Putin o stai con l'Europa, che è un po' la versione globale del stai col Pisa o stai con il Livorno. Di Maio twitta giusto per dire che il reddito di cittadinanza è roba da impegno civico e che tra gli sconfittori di povertà è lui quello che ha sconfitto la povertà. Ma di Putin e di guerra niente. Calenda twitta invece come una K47, l'unico che sui tornanti finali della campagna elettorale conserva ancora le energie della partenza grazie al rigassificatore che si è fatto impiantare nell'avambraccio. Sta a Napoli pure lui e dice che per un meridione europeo non ci vuole il reddito di cittadinanza ma il PNRR, praticamente la sua versione del pennello grande del grande pennello. Poi fa le pulce a Zingaretti, a Conte, a Salvini, a D'Alema, e chiude per la 135esima volta dall'inizio delle ostilità la carriera a Enrico Letta. Renzi invece da Frosinone scrive che c'è coraggio e c'è speranza anche a Frosinone, c'è speranza, c'è coraggio a Frosinone, mentre Fratoianni praticamente non è pervenuto perché ritwitta o poco più. Paragone invece ci ricorda che quando c'era la lira eravamo la quarta potenza industriale al mondo, per non dire di quando c'erano i sesterzi che eravamo addirittura la prima nazione al mondo, quindi forse tra la lira e il sesterzio vale la pena tornare al sesterzio. Infine, a onor di cronaca, va detto che l'unico che che ieri su Twitter ha citato Putin e De Magistris, ma giusto come spunto per dire che la NATO vuole la guerra e tutti i partiti tranne il suo stanno con la NATO. Dunque la guerra in campagna elettorale entra sì, ma solo in forma di bollette. Sulle bollette hanno tutti tantissimo da dire e anche sul rigassificatore, ma questo lo vedremo dopo perché la linea va al GR per i titoli e poi la seconda parte del Debole del Tardi, dove leggeremo anche di Putin e della guerra. Minuti, 4 minuti dopo le 8, devo confessarlo, sono reduce dalla visione integrale della serie sui Sex Pistols di Danny Boyle e mi è venuta gran voglia non tanto di riascoltare i Sex Pistols quanto i Public Image di John Lydon che abbiamo in sottofondo. Li teniamo ancora in sottofondo, riaprendo questa seconda parte del Demone del Tardi, e prima di passare alla lettura di alcuni tra i tanti editoriali che ci sono oggi sui quotidiani dopo il discorso di ieri di Putin che ci ha invaso la trasmissione, ripartiamo da dove ci eravamo fermati, ovvero dal fatto che Putin e la guerra sono un argomento scomodo per la campagna elettorale entrata nella settimana del Black Friday, quella delle grandi offerte, per cui si parla d'altro, o se si parla di guerra si parla in forma di bollette. Siccome dove c'è bolletta c'è speranza, c'è anche rigassificatore, e sul rigassificatore di Piombino la notizia della settimana è l'intervento della soprintendenza locale che a un certo punto ha detto: attenzione, è importante che il colore del rigassificatore si adatti al paesaggio, perché per esempio l'arancione magari si adatta bene al tramonto sul mare ma non al promontorio. E quindi si è aperto il dibattito politico sulla cromatura del rigassificatore, tutti hanno espresso un'opinione variopinta, si va dal nero ventennio al rosso rivoluzione, dall'azzurro libertà al grigio Draghi, dal verde Padania al rosa pallido incarnato di Renzi. Ci vorrebbe un referendum, anzi forse no, perché la sovrintendenza poi ha detto: ma guardate che noi non abbiamo detto esattamente quello, quindi il tema non c'era. Ma tra l'altro, proprio sul tema del rigassificatore, abbiamo un po' la dimostrazione che la politica è arrivata bollita agli ultimi metri di campagna elettorale. Per esempio il Movimento 5 Stelle, arcinemico del rigassificatore, l'altro giorno a sorpresa ha sbagliato e ha votato a favore del rigassificatore. Scrive il Movimento 5 Stelle: ieri, a causa di un errore materiale, il gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera si è espresso favorevolmente a un ordine del giorno che impegna il governo ad adottare ogni iniziativa per la realizzazione del rigassificatore di Piombino. Chiaramente la nostra posizione è altra ed è sempre espressa dal presidente Conte. Così specifica il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all'indomani dell'ok dei deputati a un ordine del giorno sull'avvio celere dei lavori del rigassificatore in Toscana. È la stanchezza, evidentemente la stanchezza. Questo era l'errore 1. E poi l'errore 2: alla domanda rigassificatore a Piombino, sì o no, Conte ha risposto No, preferiamo quelli temporanei galleggianti. Solo che quello previsto da Draghi è esattamente un rigassificatore temporaneo galleggianti. Accidenti, sempre la stanchezza. Sbaglia Conte, ma sbaglia anche Calenda. Incredibile Calenda che sbaglia, perché gli domandano liberalizzazione dei taxi, sì o no? E lui risponde secco, no. Il problema è che il programma di Azione e Italia Viva dice esattamente il contrario. Viene pizzicato su Twitter Calenda, che si giustifica, facevano 2000 gradi. Ho detto una fesseria, incidente chiuso, chiuso così, mentre però non si è chiusa forse l'escalation militare nei confronti, nel confronto con Acerbo, Acerbo che aveva twittato chi diffonde bufale del genere, riferendosi a Calenda, merita di essere menato per strada, fascio comunista, provaci, gli ha risposto Calenda, non mi sono mai fatto spaventare dalle minacce e cosa fagli anche l'indirizzo? Corso Vittorio Emanuele 2, chiama per appuntamento. Praticamente gli ha detto ti aspetto fuori. Insomma, siamo alla rissa da bar, il format è quello dei migliori bar di Caracas. A fare da paciere ci vorrebbe San Gennaro, sempre lui. San Gennaro, come raccontavamo l'altro giorno, omaggiato da Franceschini, Di Maio e Rosato, ma attenzione anche dal leader di Unione Popolare De Magistris, che ha incoronato San Gennaro santo del popolo. San Gennaro che fa il miracolo, ha scritto, è un segno bello che apre il cuore e unisce il santo del popolo che appartiene solo e per sempre alla nostra comunità. Amen. A proposito di risse, c'è anche quella tra Conte e Renzi sul reddito di cittadinanza. Conte che fa surf al sud sulla promessa del reddito di cittadinanza, Renzi che gli dà del demagogo per il reddito di cittadinanza, Conte che gli dice vieni qui a dirlo senza la scorta, Renzi che denuncia la minaccia e gira l'Italia in jet privato per chiudere la carriera al reddito di cittadinanza, e Conte che accusa Renzi proprio di girare in jet privato per sparlare del reddito di cittadinanza. Ok, facciamo così, facciamo che il prossimo Parlamento approva il jet privato di cittadinanza e chiudiamo la questione. Poi cos'altro c'è per fare in fretta? Vabbè, Berlusconi continua a ammazzare mosche e siccome l'insetto è nemico dell'uomo, c'è Salvini che ha lanciato un nuovo allarme che poi è un suo vecchio classico di repertorio, cioè ha detto l'Europa vuole portarci a tavola le cavallette, se le mangino loro le cavallette. Salvini che oltre alle cavallette si è occupato anche di Berlino. Berlino ha detto pensi agli interessi dei tedeschi. Ecco, diciamo che l'ultima volta che Berlino ha pensato agli interessi dei tedeschi non era andata esattamente benissimo, anche se i pronipoti della Meloni all'epoca facevano coincidere i nostri interessi proprio con quelli dei tedeschi. La Meloni, che non potendo promuovere il fascismo per regioni di opportunità, ha deciso di promuovere il franchismo in Spagna e ha tirato la volata a Vox. Non si è tenuto invece Romano La Russa, che ha fatto il saluto romano, ma fanno sapere da Forza Italia non era saluto romano, aveva alzato il braccio per indicare a Berlusconi che c'era una mosca. E Berlusconi, pac, ha ammazzato pure quella. E infine Letta tradito dal bus elettrico. Era già stato tradito dal bus elettrico perché era crollata la batteria, ma la notizia dell'altro giorno è veramente di quelle che fanno sussultare. La maledizione del pulmino elettrico di Letta centrato da un fulmine. Pare il fulmine partito dalla nuvola di Fantozzi. Letta che non ha commentato perché nel frattempo stava esultando su Twitter per la vittoria italiana nel campionato del mondo di subbuteo. Chiudiamo qua con le cronache marziane della campagna elettorale. Ne approfitto per ricordarvi la diretta di Radio Popolare e Popolare Network a partire dalle 21 domenica sera, live dalla Fondazione Feltrinelli, dalle 21 fino all'1, e poi la notte intera ci saremo io e Luca Gattuso a tenervi compagnia dall'1 alle 7:15 del mattino per fare refresh su tutti i collegi elettorali e vedere quale sarà la maggioranza che è venuta fuori dal voto. Ma torniamo ai giornali, abbiamo visto un po' di titoli delle prime pagine, minaccio o bluff, quella di Putin che terrorizza il mondo, Putin che spaventa anche i russi, ma anche la fuga dalla Russia e la repressione della polizia moscovita di fronte alle prime proteste, questo è il tema principale che troviamo sui quotidiani di oggi nelle sue diverse declinazioni, ma dicevamo che sono tanti gli editoriali oggi sulle prime pagine. Partiamo quello firmato da Tommaso Di Francesco sulla prima pagina del Manifesto. Siamo al punto di non ritorno, siamo all'escalation annunciata della guerra, scrive Di Francesco, al punto di non ritorno. Del resto le dichiarazioni erano già nel precipizio da due giorni. Non usare l'arma nucleare, ammoniva Biden a Putin, per aggiungere sarebbe conseguenziale, vale a dire lo facciamo pure noi. Altrettanto esplicita ma ancora criptica appariva la risposta dell'ineffabile Peskov, portavoce del neozar: guardate la nostra dottrina, la useremo solo se sarà messa in pericolo la sicurezza del suolo russo, una dottrina che ora Putin sembra voler forzare. Le armi atomiche, tra un intercalare e l'altro, sembrano una sfida verbale, ma alludono stavolta a una minaccia concreta. Un botta e risposta tragico, scrive Di Francesco, nella disattenzione della nostra politica, immersa in una campagna elettorale che ha cancellato la guerra, nonostante sia stata tra i motivi decisivi della crisi del governo Draghi, e nelle responsabilità dei governi occidentali che hanno delegato l'interpretazione del leader russo al sultano Erdogan, che solo ieri ripeteva: Putin vuole finire la guerra al più presto. No, non sembra proprio la fine della guerra al più presto, con l'annuncio della data dei referendum per l'annessione alla Russia delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, a cui si aggiungono Kherson e la provincia autonoma di Zaporizhzhia, a dir poco contesa, decisa da un Putin in difficoltà sul fronte militare e pronto a prendersi subito quel che ha conquistato e che non può perdere, si rendono evidenti interrogativi e certezze gravi quanto ineludibili: che quello del referendum sta per diventare per Putin territorio della madrepatria, che un cessate il fuoco è ormai lontano anni luce, nonostante che dall'ONU Guterres ricordi i positivi accordi sul grano e alcuni commentatori americani indichino in questo riposizionamento un disperato finale di partita che chiama ad una ridefinizione della crisi lontana anni luce poi dagli accordi di Minsk, e che anche la risposta finora utilizzata dall'invio di armi a Kiev si trova di fronte a un impasse drammatico. I governi europei, scrive ancora Di Francesco, Washington e la NATO fanno capire subito che non riconosceranno i risultati dei referendum, ma che accadrà nei rapporti internazionali se altri paesi come la Cina, pure cauta e recalcitrante, non condanneranno. Ebbene, dei rapporti internazionali scrive invece nell'editoriale sulla prima pagina di Avvenire Fulvio Scaglione, editoriale che si intitola L'escalation sconveniente. E cosa scrive Scaglione? Chiamarla un'accelerata è molto più che un eufemismo. Bisogna chiedersi perché Putin abbia sentito la necessità di muoversi in questo modo. C'è la situazione sul campo di battaglia, certo, l'offensiva ucraina ha perso slancio ma non è conclusa e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La ragione sostanziale di questa rincorsa russa, però, scrive Scaglione, va forse cercata altrove, più lontano, su quel palcoscenico internazionale dove Putin fino a poco tempo fa pensava di aver costruito una strategia vincente tra i tanti paesi che, non aderendo alle sanzioni economiche antirusse, gli avevano permesso di resistere all'assedio economico occidentale. In altre parole, a far correre Putin non sono state le sanzioni dei paesi ostili, ma le pressioni dei paesi amici o non ostili. Lo si è visto bene, scrive sempre Scaglione, a Samarkand durante il summit dello SCO. In quei giorni abbiamo assistito a scene che poche settimane prima non avremmo nemmeno immaginato. Putin incontra Xi Jinping e dice apertamente di capire le preoccupazioni e le domande della Cina e di essere pronto a spiegare la posizione della Russia. Il premier indiano Modi dice questo non è tempo per la guerra, e il presidente Erdogan insiste sull'idea che bisogna sedersi a trattare con l'Ucraina. Stiamo parlando di paesi cui la Russia del post 24 febbraio deve molto. La Cina non si è schierata dal punto di vista militare, ma ha fornito molta della tecnologia che la Russia non poteva più comprare in Europa o negli Stati Uniti, comprando quantità record di gas, petrolio e carbone. Pechino ha sostenuto da par suo la finanza del Cremlino. L'India, pur approfittando dei consistenti sconti, ha comprato petrolio russo come non mai. La Turchia è stata finora uno dei grandi corridoi commerciali e finanziari di cui la Russia ha potuto usufruire uscire, mentre un gran numero di porte le si chiudeva in faccia. La grande turbolenza globale però ormai danneggia tutti e la potenza degli Stati Uniti riesce sempre a farsi sentire. L'India ha diminuito gli acquisti di petrolio in Russia dopo che il premier Modi ha ricevuto una missione diplomatica americana di alto livello. Il sistema bancario turco, subito dopo l'ennesimo monito americano, ha smesso di accettare le carte di credito russe dal sistema di pagamento MIR. E anche la Cina, che pure dichiara di essere sempre al fianco della Russia contro le provocazioni statunitensi, fa capire di non essere soddisfatta. In queste condizioni, per di più con l'Asia centrale in subbuglio, arrivederci nuova via della seta e filo di perle, i progetti cari al fan della globalizzazione Xi Jinping. Quella a cui stiamo assistendo, conclude Fulvio Scaglione nell'editoriale di Avvenire, non è la rinascita dello spirito di pace e di giustizia ovviamente, ma piuttosto la fine della convenienza. La guerra in Ucraina ha dato il colpo di grazia a una serie di equilibri politici ed economici che erano discutibili, ma che, andati in frantumi, hanno lasciato quasi solo macerie. Un caos che poteva convenire a molti per conquistare spazio e profitti, caso tipico Erdogan, e alla lunga altre vecchie e nuove potenze, purché durasse poco. Alla lunga invece sta sfiancando tutti, non solo l'Europa. Ecco quindi il messaggio mandato a Putin: sbrigati, decidi, concludi in un modo o nell'altro, meglio se, come pensano Erdogan e Modi, con una trattativa. Putin ha ascoltato e, come dicevamo, ha accelerato, ma al posto di lasciare ha raddoppiato, portandoci tutti un passo più vicini allo scontro nucleare. Così l'editoriale di Avvenire, e quindi eccoci di fronte alla minaccia del conflitto nucleare, con la domanda: siamo di fronte all'ultimo, il più estremo dei bluff di un Putin messo con le spalle al muro, al tavolo da gioco, che decide di ribaltare il tavolo rischiando tutto, il tutto per tutto, muoia Sansone con tutti i filistei, oppure oppure siamo di fronte, come dire, all'ultimo dei grandi bluff. Questo si dedica proprio il commento di Domenico Quirico oggi sulla Stampa. Scrive Quirico: è come se un'enorme cometa medievale stesse insieme con il sole nel cielo luminoso di autunno. Tutto potrebbe disgregarsi e tutto è possibile. Un'inesplicabile pazzia addenta il cervello della povera umanità. Il discorso di Putin dà il nome alle cose, disocculti il non detto. La bomba non è più silenzio, una disgrazia di cui è meglio tacere, un'insoluta possibilità che appartiene alle ipotesi possibili. Siamo entrati tutti, anche noi europei, i sostenitori dell'Ucraina, negli eventi possibili, la guerra atomica a cui non si aveva finora il coraggio di dare parola e storia. Lo sconfitto Putin rovescia il senso della guerra che ha criminalmente voluto. Ora non parliamo più dello stesso oggetto, l'assurdità di una guerra atomica che si fa possibile e determina una condotta paradossale. Essa consiste nel persuadere l'avversario che si ha la volontà di preferire il nulla all'essere e di far saltare in aria il pianeta mediante un suicidio collettivo. Gli ucraini, scrive ancora Quirico, e i loro alleati, gli Stati Uniti, devono porsi la domanda finora rinviata accuratamente: se avanziamo nel Donbass e cerchiamo di sbarcare in Crimea, che cosa succederà? Chi avrà il coraggio di superare la linea tracciata su questa prepotenza nel 2014 e ieri, sapendo che la deterrenza non è più deterrenza ma un'arma normale, utilizzabile, possibile? Finora, nel giudicare questa guerra, gli elementi erano semplici, a meno che non si fosse partigiani o in malafede: la giustizia delle vittime, gli ucraini, il torto dell'aggressore, la Russia. Putin, che non riusciva a vincere, doveva complicare il quadro, drammatizzarlo fino a sconvolgerlo. Deve imporre la domanda che non è possiamo vincere e punire l'aggressore, ora è: possiamo sopravvivere alla vittoria? O meglio, esisterà ancora qualcosa che assomiglia alla vittoria dopo? C'è un leader che ha già dovuto affrontare questa domanda tremenda attraversando la valle scura della prima guerra fredda. Khrushchev, per la crisi di Cuba, sapeva che se avesse tentato di portare a fondo la sua sfida, Kennedy avrebbe usato la bomba. Lo disse, non bluffò, tornò indietro. Ma allora il vertice del regime sovietico, una dittatura come quella putiniana ma meno primitiva, era di tipo collegiale. Falchi e colombe si scontrarono e prevalse la ragione. Le navi russe con i missili tornarono indietro. Oggi l'autocrazia putiniana non è di tipo collegiale, è personale, shakespeariana nella sua solitudine. E poi scrive ancora Quirico: ora con la minaccia atomica esplicita, verrebbe da dire fatta legge, se attacchi il mio territorio rispondo con l'atomica, lo scopo principale forse è raggiunto, la frattura con l'Occidente è definitiva, irrimediabile, i russi di qua e gli altri, l'Occidente di là, con le atomiche puntate, nessun contatto è più possibile, il vero pericolo per il potere putiniano camuffato e giustificato da un'immaginaria santa Russia assediata dal male, dal peccato occidentale, erano i contatti tra le persone con le frontiere aperte, le commistioni, i confronti. Ora il pericolo è annullato e cala il silenzio, e conclude poi il suo pezzo, oggi a pagina 4 della Stampa: ogni tentazione capitolarda è inaccettabile, ma i leader occidentali e gli ucraini devono rispondere alla domanda che fare. Ed è una domanda con una quantità di incognite evidentemente difficile, per non dire preoccupante e spaventosa, rispetto al bluff di Putin o alla realtà spalancata dal discorso di Putin, scrive oggi anche Mara Morini, che abbiamo sentito anche ieri mattina qui sulle nostre frequenze, quanto è seria la minaccia nucleare. Nel chiudere il suo commento a pagina 2 del Domani, Mara Morini scrive che si tratti di un bluff o del gesto irrazionale di un uomo che sta cercando di uscire da un vicolo cieco. Rimane aperta la questione di come tutti gli attori, in primis Joe Biden e Xi Jinping, direttamente e indirettamente coinvolti, intendano agire nel breve periodo. È probabile che il piano del Cremlino si basi sull'attacco alle infrastrutture e ai servizi che metterebbero in ginocchio la popolazione ucraina quest'inverno sino alla resa definitiva, ma nulla può escludere l'utilizzo di missili nucleari. Non è allarmismo, ma sano realismo, e pensare che il discorso ha avuto luogo nella giornata internazionale della pace, un percorso che nessuno al momento sta cercando di costruire. Dunque rimane aperta la domanda che fare, e tra le tante risposte del che fare, la pace continua a non essere argomento perseguibile, praticabile, attinente alle volontà dei soggetti in campo, Putin in primis. Sono le 8 e 24 minuti e allora abbiamo ancora qualche minuto per uno sguardo alle altre notizie che troviamo. Microfono non te ne andare sulle prime pagine di oggi, per esempio sulla prima pagina della Stampa viene richiamata un'inchiesta che il giornale torinese ha fatto sul carcere di Ivrea, il carcere delle torture, botte, omissioni, violenze e bugie, l'infermeria del carcere trasformata nella stanza dei pestaggi, ancora verbali falsificati per coprire le percosse, i pugni, i calci, le manganellate. A Ivrea ci sono 25 indagati tra agenti, medici e detenuti. La Stampa che oggi intervista Conte, sono tante le interviste ai protagonisti della campagna elettorale che questa sera, come avete sentito, sfileranno tutti uno dopo l'altro di fronte a Bruno Vespa. Conte, UE e Italia, l'unica via è la pace. Tanto l'argomento è stato omesso nella comunicazione scelta dai leader, come abbiamo visto nella prima parte di trasmissione, quanto i leader sono stati poi ritirati in ballo sull'argomento oggi necessariamente da chi li intervistava sui quotidiani. Andiamo dalla prima pagina della Stampa alla prima pagina del Corriere della Sera. L'editoriale oggi, c'è naturalmente un commento al discorso di Putin firmato da Paolo Valentino, la fine della finzione, ma l'editoriale di prima pagina affidato a Ernesto Galli della Loggia riguarda la scuola nel silenzio dei partiti, altro argomento praticamente espulso dai temi di campagna elettorale. Il Corriere, se la Stampa intervista Conte, intervista invece Di Maio, difendo il reddito, adesso va migliorato, e poi la sfilata dei leader soprattutto al sud, dove si sta giocando molto dell'esito di questa campagna elettorale. I leader a Napoli, l'ultima sfida per il voto al sud. Ampio spazio sulla prima pagina del Corriere anche alla nuova accusa, alla nuova indagine su Donald Trump, frode per arricchirsi, l'accusa a Trump e ai figli. Dalla prima del Corriere della Sera alla prima di Repubblica, anche qui c'è il Sud che decide il voto, sfida tra Meloni e Conte nelle regioni meridionali, il tema chiave è il reddito di cittadinanza, mentre Letta resta concentrato sul suo frame, la destra che lavora per sfasciare l'Europa. Prigioniero della paura è il titolo dell'editoriale del direttore di Repubblica Maurizio Molinari, che parla naturalmente di Putin. Sulla Prima del Messaggero invece l'intervista è alla Meloni, che dice che non cambierà la legge sull'aborto, e poi anche lei è costretta a parlare dello scenario internazionale. Cremlino teso, le sanzioni funzioneranno, dice al Messaggero, che in prima pagina mette un'altra denuncia, una nuova denuncia di abusi, e arriva da una nuotatrice quindicenne abusata in albergo dal mio allenatore, violenza sessuale in ritiro da Roma. Ieri la ragazza dai PM, l'accusato si difende dicendo di averla solamente sgridata. Il Manifesto intervista Fratoianni, siamo noi il voto utile, dice, la nostra la vera agenda sociale pacifista ed ecologista. E sulla Prima del Manifesto ritornano le proteste in Iran, forza ragazze, siete belle, siete libere, siete meravigliose e noi vi sosteniamo. Questo lo dico io, non lo dice il Manifesto, ma lo pensa anche il Manifesto. Una rivoluzione guidata dalle donne, quinto giorno di rivolta in Iran, il governo taglia internet ma la protesta si allarga, per la prima volta non è coinvolto una sola regione, una sola classe sociale, la gente chiede libertà, dice no alla natura stessa del regime, dice al Manifesto il regista Kamkari. Ancora i giornali che non titolano sulla guerra e su Putin, per esempio il Fatto Quotidiano che tira ancora una volta la volata a Conte, Conte rimonta al Sud e Meloni rischia grosso, e siccome è sempre un po' colpa di Draghi, il Fatto Quotidiano fa parlare Crisanti, se vince la destra è colpa del governo Draghi. C'è anche un intervento della Vanoni sulla Prima del Fatto Quotidiano che parla della Meloni, Giorgia brava ma sull'aborto sta sbagliando. E poi il Fatto denuncia che Renzi avrebbe preso 40.000 euro dal CDA di Delimobil, quella società moscovita nel cui board c'è proprio Renzi, notizia che viene ripresa anche da Open, il quotidiano di online diretto da Mentana. L'attacco, il Fatto contro Renzi, ha preso soldi dall'azienda russa Delimobil. Altro giornale che non apre su Putin e sulla guerra è Domani, la grande svolta a destra è già cominciata dai magistrati nel CSM, l'argomento è la giustizia. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno attaccato per anni le toghe rosse, ora nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio la corrente conservatrice ha vinto il collegio di legittimità. A proposito di locomozione, avete sentito Salvini che oggi si scatenerà su lo stop all'abolizione dei motori diesel a benzina nel 2035. Intanto c'è un'analisi Domani firmata Andrea Malan, l'Italia ha già perso la partita dell'auto elettrica, è già finito il mio tempo a disposizione, quindi cito l'apertura del Sole 24 Ore che si concentra sul quinto rialzo dei tassi deciso dalla Fed, tassi più 0,75%. Per chiudere La Verità, che titola Londra paga le bollette e noi, il Regno Unito vara un piano d'emergenza con cui lo Stato coprirà il 50% del salasso delle imprese. E infine la Gazzetta dello Sport, Pioli rinnova Inzaghi a rapporto. Con questo chiudiamo la pagina di oggi del Demone del Tardi, tra poco Prisma, noi ci sentiamo domani mattina, come sempre alle 7.45 ci sarà anche il professor Di Stefano, il giorno delle locuste dalle 8.15 in poi. Buona giornata a tutti.